Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
In scenari di cambiamenti climatici, la sicurezza idrica e la disponibilità di cibo potrebbero diventare critici, anche in aree ricche d'acqua e con alto livello di produttività. È il caso delle isole vicine alla fascia equatoriale, come gli Stati Federati della Micronesia, in particolare lo stato di Yap. Qui l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, è impegnata per aiutare le popolazioni locali. Nicola Colonna, ricercatore presso il Centro Ricerche ENEA di Roma.
Ci troviamo in una fascia climatica nel Pacifico in cui sono aumentati negli ultimi anni i fenomeni meteorologici intensi, quali tifoni e uragani, che hanno portato le popolazioni degli atolli più piccoli a soffrire i danni intensi da questi tifoni, dai quali non possono difendersi a causa proprio della conformazione dell'atollo molto basso sul mare, quindi massima altitudine di 2 metri sul livello del mare. Quindi una fascia della popolazione si è trasferita nell'isola principale di Yap. In questo contesto, queste popolazioni migranti, per motivi climatici, si sono trovate a essere ospitate e a non avere quindi quelle che sono le strutture minime per poter portare, come dire, avanti la loro normale stile di vita.
Questo aumento di fenomeni naturali estremi è imputabile ai cambiamenti climatici?
Beh, diciamo che gli elementi raccolti ci fanno pensare che in quell'area, proprio dovuta anche al riscaldamento dei mari ed altro, siano aumentati negli ultimi anni i fenomeni di elevata intensità.
Possiamo quantificare più o meno di quante persone stiamo parlando?
Allora, le persone migrate sono numeri per noi molto limitati. Stiamo parlando di circa 1000 persone che si sono trasferite dagli atolli verso la capitale. Ma se pensiamo che nell'isola principale vivono circa 8-10.000 persone, a un aumento di 1000 persone in un contesto già climaticamente e dal punto di vista di risorse naturali non molto ricco, ci troviamo in una situazione di difficoltà. Quindi nell'ambito dei rapporti a livello anche ONU con il governo in carica di Yap è arrivata la richiesta di una cooperazione internazionale che li aiutasse a gestire le difficoltà dei migranti climatici.
Il progetto ENEA vuole aumentare la resilienza del sistema idrico e alimentare degli insediamenti dei migranti climatici negli Stati Federati di Micronesia.
L'ENEA è attraverso il Ministero dell'Ambiente che nell'ambito degli accordi di Parigi e POST ha implementato insieme ad altri paesi delle azioni specifiche verso i cosiddetti Pacific Small Island Developing States, cioè proprio un acronimo internazionale, IPSIS, che quindi sono tutti quegli insieme di piccoli paesi delle isole dell'area del Pacifico.
Quindi cosa comporterebbero questo tipo di accordi?
In questo tipo di accordi da una parte si danno alcuni aiuti economici per sviluppare delle attività nel paese. In questo caso l'ENEA svolge per conto del Ministero il ruolo di attore che aiuta il Ministero a implementare queste azioni. Diciamo il braccio tecnico che possa valutare i progetti che sono stati proposti dai singoli paesi e mettere in condizioni poi il Ministero dell'Ambiente di erogare le cifre che sono state concordate.
Come si articola il vostro progetto?
In particolare questo progetto si rivolge a due temi. Da una parte nei villaggi rurali dove si sono insediate queste popolazioni, l'aiuto alla costruzione di sistemi di raccolta idrica, soprattutto dai tetti delle costruzioni. Quindi sistemi di raccolta idrica dell'acqua piovana, nei momenti in cui l'acqua è anche in eccesso, stoccaggio in dei grandi serbatoi. Questo aumenta, come dire, la resilienza rispetto a quei periodi di siccità che anche in questi contesti sono stati osservati negli ultimi anni. Stiamo parlando di contesti ricchi naturalmente d'acqua, dove la piovosità annua è elevatissima, ma il problema è che non è distribuita in maniera uniforme, quindi ci possono essere anche periodi di 2-3 mesi in cui la piovosità è minima. In quei periodi l'approvvigionamento idrico per la popolazione o eventualmente per l'irrigazione degli orti è chiaramente in crisi.
Come funziona invece l'altra parte del progetto?
attraverso dei sistemi intensivi di piccoli giardini, così li chiamiamo, quelli che da noi chiamiamo piuttosto orti, dove un insieme di culture locali con alcune innovazioni, anche di qualche cultura innovativa per il territorio come l'albero del pane, possono consentire alle famiglie di migranti di rendersi autonomi rispetto alla produzione del cibo.
Che caratteristiche ha l'albero del pane?
È un albero che fa di non grande altezza, che fa dei frutti di grandi dimensioni che de fatto sono una importante riserva di amido. Allora c'è intanto prima di tutto in quei contesti la raccolta spontanea, per esempio del cocco, piuttosto che di altre piante di quella che è il loro contesto, diciamo, agroforestale. Loro tendono a coltivare una pianta locale che si chiama taro, conosciuta con questo nome, in realtà il nome scientifico è la colocasia, che produce dei grandi tuberi che loro raccolgono, cucinano, è uno degli alimenti base della loro cultura. Il paese però è fortemente dipendente dall'import negli ultimi anni di cibo dall'estero, in particolare di riso, che è entrato nella loro dieta locale e che adesso è diventato uno degli elementi principali. Quindi c'è un problema generale di renderli in qualche modo meno dipendenti da fonti esterne di cibo, e quindi l'introduzione di sistemi di coltivazione più intensivi di quelli attuali e anche di alcune culture che possono avere e dare a loro determinati vantaggi, anche nella varietà della dieta.
Per finire, come sono i vostri rapporti con il governo e le comunità locali?
Noi abbiamo trovato, dal punto di vista dei governanti locali, un grande interesse e una grande disponibilità, oltre che una grande saggezza rispetto ai temi del cambiamento climatico, che forse non è altrettanto facile trovare nei nostri contesti, visto che realtà come quelle sono veramente in una diretta relazione con la natura e quindi, come dire, percepiscono ancora di più il pericolo di questi cambiamenti per la loro stessa sopravvivenza. E quindi abbiamo trovato una grande apertura rispetto a questi temi e anche un grande rispetto alle popolazioni locali, che hanno anche i loro meccanismi di governo, no? Non formalizzati, per cui nelle popolazioni locali c'è naturalmente un capovillaggio e altre figure con cui bisogna confrontarsi nel momento in cui si vuole proporre al villaggio qualcosa. Ecco, io ho trovato un grande dialogo e una grande capacità di ascolto, che mi sembra un buon presupposto per la realizzazione del progetto.
Il sito dell'Enea, www.enea.it.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.